Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Bene, potete accomodarvi. Entriamo proprio nel clou del nostro evento e quindi desidero invitare sul palco una coppia, parte di questa chiesa, parte proprio integrante di questa chiesa, che vogliamo tanto bene, che amiamo. Quindi vorrei che facessimo un caloroso applauso a Francesco e Antonella Caramazza. Prego, oggi i nostri ospiti special.
Grazie, buongiorno.
È un onore avervi qua. Quindi complimenti. Prima di tutto siete una coppia bellissima, più bella tua moglie che te comunque. Quindi
questo era logico.
Bene, oggi vi farò una brevissima intervista, quindi vi farò parlare, vi chiederò delle cose prettamente molto personali, quindi i fazzolettini sono lì, muovetevi quanto volete, non ci sono problemi, a noi piacciono quando sono sentite. Quindi desidero partire da te, Francesco, e quindi ti chiedo di raccontarci qualcosa di te, della tua vita.
Grazie. Io sono nato in Germania, contrariamente a quello che si può pensare, perché sono siciliano. Sono cresciuto fino all'età di 6 anni in Germania. La musica è stata un punto fermo della mia vita, qualcosa con cui Dio mi ha sempre attirato a sé. Ricordo che da bambino in Germania mio papà mi portava da un suo amico musicista, maestro di musica, lui era un chitarrista, e tutti e due strimpellavano, mio papà strimpellava, lui suonava, questo suo amico. Da lì per me la musica ha avuto veramente un fascino e sono stato sempre affascinato da ricercare, ascoltare la musica, e ho chiesto ai miei genitori una piccola tastierina da bambino, insomma, no, perché volevo suonare io. Quello è stato un mio piccolo tentativo per iniziare. Dopodiché a 6 anni però mi trasferisco giù in Sicilia, inizio gli studi in provincia di Agrigento. La mia vita continua da adolescente con i miei sogni e molte delusioni. Uno dei miei sogni era la moto, e la moto che era per me il mio sogno era l'Aprilia AF1. Ragazzi, non so chi sia le record, chi è mio coetaneo, eccole lì, grazie Barça. Ma questa non era la mia moto, questa era quella che desideravo, ma la mia moto era questa. Era Califf 80, sicuramente la gran parte di voi non sa neanche l'esistenza. Io l'avevo modificata, questa è una foto che ho trovato su internet, avevo messo un sellino lungo per salirci in due, su un cinquantino. Non fatelo ragazzi, cioè, sono cose da... cose dei miei tempi, insomma. No, avevo
non
modificato.
Si possono più fare queste cose adesso.
Non si possono
adesso.
Più fare, vi fanno la multa. E adesso c'è anche il patentino, quindi rischiate i punti. Avevo modificato con marmitta e robe del genere. Però poi dopo mi sono reso conto, incontrando Gesù, che effettivamente non è importante la moto. Cioè, pensate che io la moto ce l'avevo e molti miei coetanei invece non ce l'avevano proprio. E quindi è qualcosa che, incontrando Gesù, riesci ad apprezzare quello che effettivamente hai. Continuo la mia crescita, la mia adolescenza, e a 17 anni c'è un incontro particolare che faccio durante un incontro di preghiera, perché i miei cugini Luigi e Antonella, magari ascolteranno anche loro, mi hanno portato a un incontro di preghiera, semplicissimo incontro di preghiera. La prima cosa però che mi colpisce è la musica. Non c'era una band come la nostra, bravissimi come i nostri, c'era semplicemente una voce accompagnata da una chitarra e una tastiera, ma fa breccia nel mio cuore il messaggio che viene cantato con quelle parole, dove quelle parole trasmettevano amore, l'amore che Gesù ha speso per me, perché mi aveva salvato dalla solitudine, dal sentirmi anche inadeguato con quel motorino lì, insomma, andare in giro non era bello. Però tutto cambia, ho una visione completamente di ciò che mi circonda diverso, mi fido completamente di Gesù e inizio a parlare con Lui. Ero in pullman, mi ricordo, andavo a scuola, e il pensiero che io avevo continuamente era parlare con Gesù, pregare Gesù, perché sapevo che Lui ascoltava la mia preghiera e Lui esaudiva le mie preghiere. Andando avanti, poi dopo iniziò da quell'esperienza a studiare anche un po' di musica. Inizio a suonare anche in quella chiesa, okay? Inizio a suonare la tastiera, quindi l'amore per la mia musica inizia a realizzarsi perché metto mano alle cose del Signore. Successivamente nel 1999, adesso siamo nel 2000, mi trasferisco a Varese per lavoro e la prima cosa che cerco è una chiesa dove poter suonare, quindi mi informo in giro e scopro che il ragazzo della mia collega fa parte di un incontro, organizzano un incontro di preghiera. Allora mi metto in contatto con il responsabile della lode e gli chiedo: posso venire a suonare da voi? Sono disponibile. E questo mi dice: aspettavamo una tastiera, vieni pure, vai, vieni tranquillo. La prima volta mi presento lì con la mia tastiera, nel mio fagotto, mi posiziono e lì incontro Antonella. E questa qua dice: cos'è che hai detto?
Ma raccontaci. Quello mi sta proprio antipatico.
Raccontaci questo incontro meraviglioso.
La prima cosa che ho pensato, ho detto: ma guarda quello lì, arriva, mette giù la tastiera e suona.
Pensato che era un po' uno sfacciato.
Vero? Sì.
Ecco, mi fermo un attimo qua e poi dopo Bene. Andiamo avanti.
Antonella, raccontaci qualcosa anche tu di te.
Allora, la prima persona che mi ha parlato di Gesù è stata la mia mamma. Avevo 11 anni e ero una bambina molto triste in quel periodo della mia vita, perché spaventata anche, perché pochi mesi prima era morto mio fratello e quindi l'atmosfera che respiravamo in casa era un'atmosfera di lutto. Grazie a Dio qualcuno parlò di Gesù alla mia mamma e le disse: vieni al nostro incontro di preghiera. E mia mamma andò per qualche mese e noi aspettavamo sempre che tornassero i nostri genitori la sera, perché come dicevo prima eravamo spaventate, avevamo paura di tutto. Loro arrivavano da questi incontri di preghiera, non ci lasciavano mai soli, solo in quella determinata serata loro andavano e ci lasciavano in casa. Io ho una sorella più grande, quindi non è che ci lasciavano allo sbaraglio. E loro arrivavano e poi noi andavamo a dormire. Ma una sera la mia mamma dice: no, non andate a dormire perché ho delle cose da dirvi importanti. E quindi ci dice che in questo incontro di preghiera lei si è sentita trasformata, consolata. Ed effettivamente, mentre lei parlava, noi ci siamo resi conto che qualcosa era cambiato in lei. Il suo viso era cambiato, il suo modo di parlare. Per noi era già un miracolo questo. E ci dice: la prossima volta verrete anche voi. E quindi da quel giorno noi con regolarità abbiamo iniziato a frequentare questa chiesa, andavamo a questo incontro, ma devo dire che io non ho avuto questo amore per la chiesa ai primi tempi. Era tutto troppo esagerato per me, troppa musica, troppi sorrisi, c'era sempre qualcuno che aveva voglia di baciarti, abbracciarti, cioè... però nel mio cuore dicevo: i miei genitori qui stanno bene e se loro stanno bene io sto bene, quindi posso sopportare questa cosa per una volta alla settimana, l'importante è che loro stiano bene. E quindi passano molti anni della mia giovinezza finché poi un giorno, una sera, vado ad un incontro di preghiera e c'è qualcosa di nuovo, c'è un tastierista nuovo. E quindi vado dal mio responsabile del gruppo, perché io allora ero nella lode, e gli dico: ma chi è quello lì? Cioè, quello lì sta suonando, io non lo conosco. Cioè, noi non è che mettevamo lì a servire la prima persona che arrivava, ma lui ha sempre avuto questo modo di le conoscenze, di si sa muovere. E il responsabile mi dice: guarda, un ragazzo eccezionale, è straordinario, non ti preoccupare, sarà una
Insomma,
ricchezza.
Si è venduto bene.
Si è venduto benissimo. Fatto sta che a me stava antipatico, sai quelle cose a pelle, no? Ho detto: ecco, già gli incontri insomma sono quello che è, ci mancava solo il tastierista. Fatto sta che lui ha una grande caratteristica e che se vuole conquistare qualcosa o qualcuno ce la fa. Lui è un venditore.
Tipo il venditore del folletto?
Sì. E fatto sta che mi conquista e nel 2001 decidiamo di sposarci. Il nostro patto è stato: continuiamo a servire il Signore e il Signore vivrà nella nostra casa. Al di là di questo, però, per me Dio era nella mia vita, ma come un amico di famiglia, quell'amico che ti ritrovi alle cene più importanti, no? Che conosci, ci ridi, ci scherzi, ogni tanto gli chiedi un favore, ma io non lo facevo entrare nella mia stanza, nella mia stanzetta. Dio non era ancora entrato. Quindi frequentava la mia casa il Signore, frequentava i miei ambienti, ma non lo avevo fatto entrare nella mia stanzetta. C'era un bel cartello fuori: non disturbare, non entrare. E quindi niente, noi ci sposiamo e nel 2003, mentre sono incinta di Miriam, la mia mamma inizia a stare male, ha dei sintomi strani che nessun medico riesce a spiegare. Però noi siamo abbastanza tranquilli. Miriam nasce e noi abbiamo tutto in quel momento. Abbiamo una bella casa, abbiamo una bella famiglia, abbiamo un lavoro, non abbiamo problemi economici. Finché poi questa gioia viene interrotta dalla diagnosi della malattia di mia mamma, che riceve un nome, SLA. Chi conosce la SLA sa che è una malattia degenerativa che non lascia scampo, ti toglie piano piano tutte le funzionalità nel tuo corpo. E quindi questo è un duro colpo per noi, ma comunque sia in quel momento riusciamo ad imparare da questo dolore. Riusciamo ad imparare la piccolezza dei gesti, no? Il bello delle cose semplici, il mangiare da soli, il lavarsi da soli, il camminare, il poter uscire a prendere una boccata d'aria fresca, cose che a mia mamma mano a mano venivano a mancare. Come coppia riprogrammiamo completamente la nostra vita, perché è una malattia impegnativa, decidiamo di comprare una casa, iniziamo dei lavori di ristrutturazione. Abbiamo una bambina piccolina e abbiamo questa mamma da accudire. In quel periodo noi guardavamo spesso un cartone animato, Lilo e Stitch, non so se voi lo conoscete. Ecco, sapete che il motto di Lilo e Stitch è Wana, no? Vuol dire che nella famiglia nessuno è lasciato solo. E quindi da lì erano poi, da questo profondo sentimento è nata la decisione di portare i miei genitori, comprare un'altra casa dove vivere tutti insieme. E quindi la nostra vita va avanti e a un certo punto rimango incinta di Esther.
Esther, cosa gli hai fatto alla mamma?
Solo perché è una cosa
fammi
bella.
Fammi capire. Cioè.
Il lato positivo.
Insomma, diciamo che Esther è un fulmine a ciel sereno.
Esther è stata uno dei primi segni tangibili. Esther è arrivata proprio come i colori dell'arcobaleno in mezzo alle nuvole nere. Mi riprendo un attimo. E quindi arriva Esther e ricordo che in quel periodo stavo riflettendo proprio su queste parole, no? Quando Dio dice a Noè non entra nell'arca, cioè vai nell'arca, ma dice entra nell'arca insieme a me. E in quel periodo era proprio quello che stavo ricevendo. Non ti preoccupare, Antonella, perché sono sulla barca insieme a te, stai tranquilla. Fatto sta che dopo 6 mesi arriva una tempesta più pesante della prima e, scusate, non sono lacrime di dolore, sono lacrime di ringraziamento, perché mi rendo conto che Dio ci ha sostenuto in cose che ora, riguardando il percorso che abbiamo fatto, sembrano incomprensibili. Quindi arriva questa seconda tempesta perché a mio papà, che era l'aiuto che avevamo con mamma, eccetera, eccetera, viene diagnosticata un mesotelioma pleurico ai polmoni, un'altra malattia gravissima, irreversibile, e lì ricordo che la diagnosi è andata a prenderla Francesco, quindi lo sapevamo solo noi due quella sera, quello che stava succedendo. Ci siamo messi a piangere, ci siamo messi a farci mille domande che non hanno mai trovato risposta in quel momento. E quindi per la seconda volta ricalcoliamo il nostro percorso con le nostre bambine, con la mia mamma e il mio papà che hanno bisogno, con una vita da sposini che non abbiamo mai fatto, i nostri sogni e i nostri progetti che erano rimasti lì nell'aria.
Sì,
perché avevamo cose più importanti.
Infatti più i problemi diventavano difficili da affrontare, più le difficoltà diventavano insidiose, più pregando e rimanendo collegati alla parola abbiamo ricevuto quella forza, quelle doti che ci hanno aiutato a superare quei momenti che umanamente tu dici non è possibile, io non sono capace, non sono pronto, Signore. Molto spesso cioè, ti accorgevi che era qualcosa di soprannaturale, per esempio servire una persona malata, entrare nella sua intimità, lavarlo, non è una cosa di tutti i giorni, ok? Entri in una sfera che veramente solo quella delicatezza e quell'amore di Dio può far sì che ti poni nel modo corretto. Ricordo un fatto, mentre in una giornata di lavoro ero con un cliente con cui avevo molta confidenza, raccontai questi eventi, no, che mi stavano coinvolgendo come marito, no? E lui mi guardò e mi disse: ma tu sei ancora in quella famiglia? Ma sei sicuro di voler continuare? Mi dice: guarda, ti consiglio una cosa, scappa. Queste sono state le parole che il mondo continua a dirti, no? Cioè, togliti dalle responsabilità, puoi farlo, vai tranquillo, vai via e scappa. Ma il Signore ci stava dicendo una cosa completamente diversa. Ci stava dicendo: io vi do la forza se rimanete uniti. E in quella unione continuare per vincere, per superare la tempesta.
E, scusami Antonella, ho una domanda per te invece, ma in tutto questo momento di difficoltà emozionale, figli piccoli, genitori non in salute, come è stata poi la tua relazione con Dio? Cioè, hai mai incolpato Lui? Come hai portato avanti questa tua relazione intima? Come ti sei trovata a vivere spiritualmente in quel momento?
Ma io fino a quel momento avevo i miei dubbi, avevo le mie paure, però avevo Lui. Lui mi riportava sempre in pista. Infatti una sera ricordo che sono salita di sopra, perché io passavo praticamente, quando non lavoravo, tutto il mio tempo giù nell'appartamento di sotto con i miei genitori. Salgo per andare a salutare la mia Esther e la mia Miriam, perché loro le portava a letto Lui. E ricordo questa frase di Esther che lei diceva tutte le sere, aveva 2 anni: mamma, ma domani ti rivedo, mamma torni domani mattina. E sentivo questo bisogno di essere rassicurata, io dicevo: non ti preoccupare, la mamma torna. E vedevo Francesco trafelato a fare questo, e una sera prima del suo collega io lo sfidai e gli dissi: ma perché non te ne vai? Guarda, se tu te ne andassi io ti capirei. Perché non te ne vai? Perché non scappi? Non sono i tuoi genitori. E io ricordo la risposta di Francesco, mi disse: no, dove sei tu, sto io.
Che uomo.
E...
quasi da sposare, quasi, non esageriamo.
Dove sei tu, sto io, e questi sono i miei genitori. E infatti lui ha curato mio papà soprattutto, come un papà. E quindi noi andiamo avanti con la malattia di mio papà finché il 18 novembre del 2009 io dormivo pochissimo, 2-3 ore per notte, perché lo portavo, lo mettevo a letto, gli davo la terapia, la morfina, e poi andavo di sopra in camera mia, ma io lo sentivo respirare, lo sentivo, ero sempre in allerta. E una notte mi sveglio, cioè mi sveglio, verso le 5 inizio ad avere un profondo senso di angoscia, e mi vesto e lui mi dice: dove vai? Io ho detto: devo andare dal mio papà perché c'è qualcosa che non va. E quindi scendo e trovo mio papà già in precoma. Allora lo prendo, lo accarezzo, gli parlo, gli ho detto le cose più belle che potessi dirgli in quel momento. E ricordo di avergli detto, io parlavo molto con mio papà, fino alla una, alle due di notte. Gli parlavo della vita eterna, di Dio, nonostante mi sembrava non avere, che non avessi niente da dare, no, a quest'uomo. E mentre lui era lì gli ho detto queste parole: guarda papà, ci rivedremo. E poi subito dopo ho chiamato lui, ho chiamato mia sorella, ho chiamato mio cognato, ci siamo messi intorno a lui. Lo racconto, ci tengo, perché penso che è un onore per ogni figlio accompagnare i propri genitori in questo percorso. Il mio papà era tra le mie braccia quando se n'è andato e abbiamo pregato, lui è andato via tranquillamente. E si dice che, dicono i medici, che quando noi siamo sotto sforzo, quando subiamo degli shock, dei traumi, produciamo adrenalina, no? Che ci permette di dare il meglio di noi e a volte di non accorgerci se abbiamo qualche ferita sanguinante. Si dice sempre: a caldo non si sente il dolore, non si sente. E io il problema l'ho avuto qualche tempo dopo, quando l'adrenalina ha iniziato a scemare e ho dovuto fare i conti con le mie ferite. E quindi lì ho iniziato a fare dei ragionamenti e dire: ma che senso ha la mia vita? Che senso ha seguire un Dio che non vedo, non sento e non interviene quando io ho bisogno? E quindi vado da una delle persone più importanti della mia vita in quel periodo, che era una mia guida spirituale, che si è preso, penso, il peggio di me. Francesco era fuori dalla porta ad ascoltare. Penso di non aver mai pianto, gridato e detto cose brutte nei confronti di Dio come in quel momento. Considerate che quello era un uomo di Dio, quindi immagino anche la sofferenza, e gli ho detto: io non metterò mai più piede in una chiesa perché per me non ha senso. E quindi per un lungo periodo io non vado più in chiesa. Francesco non era molto d'accordo, però mi ha sempre sostenuto e rispettato. No, rispettato la mia scelta. E sì, mi sta dicendo il tempo che manca, ma ho quasi finito.
E però scusami, quindi in questo momento che cosa è scattato poi? Cioè, qual è stato poi l'innesco che ti ha portata poi a fare una scelta per Dio, e a darti al 100% a Lui?
Una notte ho messo a dormire la mia mamma, che, ci tengo a dire, le era stata data le era stata data un tempo di vita, non mi viene la parola. Aspettativa. Un'aspettativa di vita di 6 mesi.
Grazie pubblico, grazie.
Grazie.
Come faremmo senza di voi?
Un'aspettativa di vita di 6 mesi, e io devo ringraziare il Signore perché praticamente l'età di Miriam, 22 anni, che la mia mamma è ancora qua. E quindi la metto a letto, le metto questo macchinario che si chiama PAP per respirare, e dovevo stare lì mezz'ora per accertarmi che lei si addormentasse, che questo macchinario le desse l'ossigeno giusto. E mi sedevo sempre sulla sua sedia a rotelle, giocherellavo un pochino, no? Facevo avanti e indietro. E mi sono ricordata in quel momento, la stanza era completamente buia, che il famoso cugino di Francesco, che l'aveva portato alla preghiera, gli aveva dato una predica da ascoltare. Io in quel momento avevo accanto a me il telefonino e ho detto: ma sì, tanto
non ho niente
cosa
da perdere,
cioè peggio di così. Inizio ad ascoltare questa predica ed è come se qualcuno avesse schiacciato l'interruttore della stanza, perché io inizio a capire quello che quel predicatore dice, e sembrava proprio che ce l'avesse con me. Sei giù di morale, sei proprio nei guai, sei proprio a terra, tant'è che quasi non hai più fede. Parlava proprio con me. E la frase che mi ha colpito, che è stata per me decisiva, è stato: se tu sei in questa situazione, in questo momento, è per le scelte che hai fatto nella tua vita. All'istante mi sono ricordata della porta di quella cameretta chiusa con il cartello "non entrare". Io avevo tenuto fuori Dio. Io, perché in tutto il percorso della mia vita facevo tutto io, risolvevo tutto io, a livello fisico, a livello materiale, la cura per mia mamma, tutto io facevo. Io c'ero sempre, ero sempre lì sul pezzo e non facevo lavorare lui. E c'era lui che continuava a cercare di ricordarmelo, però. E quindi quella sera decido di dare la mia vita a Gesù e dire: va bene Gesù, tolgo quel cartello, apro la porta, ricominciamo tutto da capo, mi fido di te.
Quindi in una stanza buia hai visto la luce?
In una stanza buia, da sola, su una sedia a rotelle, amen, con un telefonino davanti. Quello è stato quando, il mio incontro
quando Dio,
con Gesù. Quando Dio, sì.
Quando Dio ti deve venire a prendere, ti viene a prendere.
Sì.
Anche nel
sì.
posto più buio, sì. dovunque tu sia, nel posto proprio più pessimo, quando deve arrivare, arriva.
Amen.
Questa è proprio molto bella. Vi faccio subito altre due domande, così almeno ci dirigiamo verso sì. la conclusione. Vorrei chiedere prima a te, Francesco, di dirci in una parola chi è Gesù per te.
Con la consapevolezza nuova che hai, perché all'inizio vedi Gesù e vedi quello che puoi ottenere di Gesù, perché lui ha già pagato e ottenuto tutto quello che noi abbiamo bisogno. Vedi la richiesta come un miracolo, no? E quindi tu chiedi supplicando quel miracolo, né? E invece c'è qualcosa che è già stato provveduto che tu puoi prendere, perché sei seduto in questa tavola imbandita, fai finta che sei a casa dei tuoi. C'era mio cugino che, nonostante fosse sposato, arrivava a casa di sua mamma, apriva il frigo e il forno perché sapeva che gli teneva da parte qualcosa che aveva cucinato, e lui prendeva senza permesso perché sapeva che era suo. Così tu puoi prendere senza, cioè, se sempre che sia nella sua volontà, perché lui l'ha preparato per te, ok? Tu puoi prendere quella grazia, quindi è Dio che provvede. Per me Gesù è colui che provvede.
Bello, grazie. Bello, un bel incoraggiamento anche per i giovani che vogliono, che guardano al futuro. Dio è un Dio che provvede. Bello. Antonella, le volgo la stessa domanda anche a te. Chi è Gesù per te oggi?
Per me Gesù oggi è bellezza. La bellezza che noi abbiamo ricevuto nel nostro percorso di vita, nonostante la tempesta, le tempeste, perché non è che le tempeste sono venute, ce ne sono ancora. La bellezza è Miriam, è Esther, è Rebecca, la bellezza è Francesco, la bellezza è la forza di parlare di eternità ai tuoi genitori che sai che non hanno più speranza in questa vita, la bellezza è il suo sostegno, è il suo amore, la bellezza è Gesù che guida la tua vita e non se ne va mai. E questa testimonianza nostra vuole essere un incoraggiamento per le persone della nostra generazione, del Moto Guzzi, e dirvi: se state vivendo un matrimonio dove sta soffiando forte una tempesta, non perdete la speranza, perché se aprite la porta a Gesù, Gesù porta vino nuovo nel vostro matrimonio. Gesù ha questa capacità. Ma voglio parlare anche a voi giovani, voi che cercate l'anima gemella. È tutto bello quando si cerca in qualcuno, non so, le stesse passioni, gli stessi interessi, le cose in comune, ma abbiate il coraggio e la saggezza di scegliere un uomo o una donna che sia un uomo o una donna di Dio. Perché questo uomo e questa donna farà, se fa sul serio con Dio, farà sul serio anche con voi. E quando metterà Dio al primo posto, vuol dire che sta costruendo la sua casa sulla roccia. E quindi scenderà la pioggia, strariperanno i torrenti, soffierà la tempesta su questa casa, ma questa casa non sarà smossa. Scegliete la bellezza, scegliete Gesù.
Grazie.
Grazie a voi.
Un applauso.
Come abbiamo ascoltato dalla storia di Francesco Antonella, Dio è veramente colui che, se gli apri la porta del tuo cuore, è un Dio che viene e inonda la tua vita di amore. È un Dio che è pronto a vivere con te tutte le tue sfide, tutti i tuoi momenti bui, ed è un Dio che è pronto a portare la luce nella tua vita. Amen. Grazie ancora per la vostra storia condivisa, ma non abbiamo ancora finito. Vi chiedo di accomodarvi. Abbiamo un'altra persona che abbiamo il piacere di ascoltare oggi, quindi invito sul palco Michelle. Un grande applauso. Io so che Michelle è un po'...
Solo i primi 5 minuti.
Poi basta, poi non la teniamo più. Ma va bene così. Allora, intanto grazie per aver accettato di condividere con noi anche la tua storia. E iniziamo subito, perché io lo dico sempre, a noi piace farci i fatti degli altri. Quindi raccontaci un po' di te e della tua vita.
Allora, io ho portato il foglietto perché...
Si sa mai.
Quindi volevo essere sicura di non dire baggianate. Allora, magari qualcuno di voi ha già sentito un po' la mia storia, però la riproponiamo. Sono nata in una famiglia cristiana. Mio nonno fu il primo della nostra famiglia a convertirsi e quindi grazie a lui ci siamo poi ritrovati in chiesa. Frequentavamo una chiesa in Svizzera e niente, quindi si pregava prima di mangiare, si andava in chiesa la domenica. Però poi le circostanze nella vita cambiano e quindi all'età di 3 anni i miei genitori hanno divorziato e purtroppo mio papà è andato a vivere a 200 chilometri da me, quindi la mia normalità inizia a cambiare e dentro di me inevitabilmente si è rotto qualcosa e man mano che crescevo crescevano anche i problemi e i nostri appuntamenti domenicali andavano un po' a... viene da dire a scemare, ma non era una parola carina da dire, vabbè.
A diminuire,
ecco. Okay. Nonostante i miei genitori ce la mettessero tutta per avere entrambi del tempo di qualità con me, io avevo un vuoto dentro, era un dolore che mi portavo e non poteva colmare né uno né l'altro, pur mettendoci tutto il bene del mondo. Ogni tanto chiedevo a mia nonna di riportarmi in chiesa e una delle ultime volte che ci siamo andate mi ricordo il pastore che disse: mi raccomando, prima che andate via prendete dalla scatola vicino all'uscita un versetto e meditatelo durante la settimana, quello deve essere per voi un po' un ricordo. E io ho preso questo versetto, che è in Isaia 43,1, che dice: ma così ora parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mia. Mio, però, l'ho letta a me. E questo versetto divenne la forza a cui aggrapparmi per tutte quelle volte che mi sentivo sola, che mi mancava il mio papà terreno, e quindi me lo ripetevo nella testa, e ricordavo a me stessa che c'era un senso se ero stata creata, no? Ed ero anche stata chiamata per nome da lui ed ero sua. E questo dicevo: wow, meraviglioso, Dio mi dice che mi ha chiamato per nome e io sono sua. E questo mi dava la forza. Da quel momento, però, a parte qualche breve periodo, ho iniziato a alimentare la mia fede da casa. Non andavamo più in chiesa, quindi sono cresciuta come una normalissima ragazza del mondo. E non approfondivo la mia relazione con Gesù. Pregavo, magari lo ringraziavo prima di andare a dormire. Sapevo chi era, ma non avevo una relazione profonda con Lui.
Diciamo che non avevi ancora fatto una scelta consapevole
non
del tuo
del
cuore,
tutto, no, Gesù. Assolutamente, ma anche perché poi questo senso di chiesa nella mia famiglia era andato a diminuire, quindi io ho detto: vabbè, io mi faccio la mia preghiera prima di andare a letto, sto a posto.
Il mio l'ho fatto.
E Però una delle sfide più grandi della mia vita è stata indubbiamente la morte e la malattia di mio nonno, il papà di mia mamma, perché lui era un po'... Non piango.
È così. Abbiamo i fazzolettini apposta.
Dopo anni pensavo di essere un po' più forte, no. Invece è così. Lui era un po' il mio papà terreno. Quindi...
Diciamo che il papà nel cielo l'avevi capito,
sì,
chi
certo,
era.
Però okay. La mia figura di riferimento qui...
È sempre stata no.
Sì. Ci sono. E niente, quindi è uno shock per tutta la famiglia, però... Dio fa le cose in maniera meravigliosa. E questa malattia ha permesso alla mia famiglia, dopo anni, di tornare in chiesa. Perché nel mentre, grazie a mia mamma, sono venuta a conoscenza di questa chiesa. E quindi è stata una benedizione che ai tempi ovviamente non capivo.
Ma con la morte di tuo nonno, tu ti sei trovata di fronte a una scelta.
Sì, perché ovviamente... lì ti trovi davanti e dici do tutta la colpa a Dio o mi lascio abbracciare da Lui e vado avanti.
Fai consolare.
E mi faccio consolare, no? E lì ovviamente sul momento dici però perché è successo? Perché avevo una vita che comunque non mi dispiaceva. E dicevo ma perché? E poi ho detto no, io però questa cosa è troppo grande per me, io non ce la posso fare da sola. E quindi ho deciso di farmi aiutare da Dio e ho deciso di seguirlo, di permettergli di trasformare il mio lutto in danza e lui lo fece. Il Signore mi ha colmato di grazie, ha preservato la mia anima dalla morte, ha raccolto tutte le mie lacrime in un otre e ha salvaguardato i miei piedi dalle cadute. Mi trasformò giorno dopo giorno completamente e mi diede il coraggio e la forza di abbandonare tutto ciò che non proveniva da lui. E poi nel mentre, dopo un periodo, ho deciso di iniziare a venire qui in maniera...
E con che mood tu sei arrivata? Perché mi è piaciuto molto il mood con cui sei arrivata. E quindi, e che cosa hai vissuto quando sei venuta in questa chiesa? E che cosa ti ha fatto capire, soprattutto, che era importante frequentare comunque una chiesa?
Allora, le prime volte che ho iniziato a venire qui eravamo ancora in teatro. E mia mamma ci portava, però io non ero molto friendly, amichevole. Anche lì, cioè venivo in chiesa, ascoltavo, ma poi io volevo andare a casa. Non volevo stare a chiacchierare, cioè come ho detto...
Un po' come Antonella,
esatto,
tutti questi abbracci, tutte queste compo.
Cioè c'avevo da fare. E c'era... Poi non si è abituati nel mondo a trovare delle persone che ti abbracciano e che ti chiedono veramente... Cioè che si interessano più che altro a sapere la risposta del come stai. Quindi sei lì che dici vabbè...
Devo rispondere proprio, veramente.
Sì, sì. E non è che qualcuno mi avesse fatto qualcosa in particolare. Semplicemente io non avevo interesse nell'interagire con le persone. E quindi aspettavo mia mamma nel parcheggio e dicevo mamma dai, dobbiamo andare. Però poi è stato bello perché... mi ricordo al funerale di mio nonno, oltre ai pastori, sono venuti Simone e Jessica, e che io non conoscevo. Però, e c'era anche Jeremy forse, non lo so, non mi ricordo. Però ho detto, ma questi non sanno neanche chi sono, anche tu. Ero un attimo presa. E ho detto, ma loro non sanno neanche chi sono, io non gli ho dato, non gli ho aperto la porta. Eppure loro sono qua a prendersi il brutto, perché non credo di averli salutati, Monica scusa, neanche notati. Eppure, e ho detto, qua c'è qualcosa che comunque vale la pena, no? E allora ho detto, vabbè, vengo in chiesa, eravamo su di sopra, non ancora qui. E passavo tutti i culti a piangere, i primi poi a piangere.
Un po' come tutti, secondo me.
Sì, sì, sì. Però c'è stata quella delicatezza, quel non giudicarmi, perché comunque ero una persona un po' da mettere a posto, sotto ogni aspetto. E non mi sono mai sentita giudicata. neanche se magari, non lo so, non ero proprio, potevo passare per maleducata magari perché non ho salutato. In realtà poi conoscendomi sai che sono un po' svampita, che ho altre cose a cui pensare, non, magari non ci penso, e però nessuno mi ha detto ah però lei è così, e invece no, un'accoglienza con amore e pazienza e fiducia, perché poi anche i pastori hanno preso fiducia in me ed è stato come avere una seconda casa, no? E niente.
Diciamo che poi, un po' come tutte le ragazze, c'era un desiderio nel tuo cuore, quello di avere un uomo accanto a te che ti accompagnasse un po', come sì, dicevano anche Francesco e Antonella, una relazione di coppia comunque basata su sì, Dio, quindi raccontaci un po' anche di questo.
Anche perché quando sono arrivata qui ho iniziato a vedere delle coppie di ogni età. Ho detto, ma wow, cioè non ero abituata a vedere se non gente della mia generazione abbracciarsi, baciarsi, prendersi per mano, perché siamo un po' abituati nel mondo che è un po' fredda questa relazione tra le persone, non è così calorosa. E poi mi sono resa conto, man mano, che il legame profondo che c'era tra queste persone era proprio Dio. Ed era quello, quell'amore che non smetti mai. Perché arrivando dal mondo tu pensi che l'amore c'è all'inizio, poi vedi le persone sposate, vai a mangiare a casa di qualcuno e è un po' un'abitudine, no? Invece c'è un amore, passatemi il termine, fresco, come se fosse da novelli sposi, anzi anche più maturo, più bello, in persone che sono sposate da 20 anni piuttosto che chi si è appena conosciuto. E quindi nella mia testa ho detto, ho fatto una preghiera, ho detto, Signore, io voglio un uomo che metta a te al primo posto. Non voglio una persona del mondo, non voglio compromessi su questo. Desidero un uomo che ti ami, perché so che quello è l'amore vero ed è quello che dura. Ed è quello che io ho lottato per tutta la vita, perché avendo avuto purtroppo una brutta esperienza, ho detto io non voglio mai ritrovarmi in una situazione del genere, perché vedo la sofferenza che ne ha portato sui genitori e sui figli. E quindi ho bisogno di un fondamento, di un pilastro che è forte, che non si distrugge. E quindi dopo che il 19 giugno del 2022 ho fatto il battesimo, e da lì a qualche settimana ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio marito, Marco. E abbiamo iniziato, non è iniziata subito la nostra relazione, perché sì, non parlava, ho detto ma questa è un'uscita, non era prevista, però ci siamo conosciuti la prima volta e siamo andati in un posto che per noi è molto di casa e non parlava. Ho detto ma che mi ha invitato a fare che non parla? E in realtà poi conoscendoci ho scoperto che era un momento in cui stava soffrendo molto fisicamente a causa di un incidente che ha fatto. Già lui non è un chiacchierone di suo all'inizio, però poverino stava cercando di darmi il meglio di sé, ma io non l'avevo capito. Ho detto vabbè, quindi io poi Tina parlantina, dopo i primi 5 minuti vado anche da sola.
E lui, da bravo uomo, ti ascoltava.
Sì, mi ascoltava, abbiamo parlato bravo. Di tutto quel giorno, mi ricordo.
Hai parlato di tutto.
Ho parlato, sì, sì, sì. Però anche lui, quello che mi aveva colpito era che aveva un'opinione delle cose costruttiva, cioè non stavo perdendo il mio tempo. Era stato comunque piacevole parlare con una persona intelligente che comunque era informata, che
cioè, quello che diceva, poco ma
sì, sì, poco
preciso.
Ma sì, sì, boh. Sì. E quindi niente, dopo un po' ci siamo conosciuti e però io mi sono messa a pregare, anche a sua insaputa, perché poi l'ha saputo dopo, e ho preso un vero impegno con Dio, anche abbastanza faticoso, perché comunque mi ero prefissata che ogni mattina mi alzavo un'ora prima di andare al lavoro, perché sa che io mi alzo prestissimo, e pregavo per lui, pregavo per la sua famiglia, ma soprattutto pregavo che lui incontrasse Gesù. E ho detto, Signore, se lui non è l'uomo che tu vuoi per me, non è quello che è nel tuo piano, io non lo voglio, però perlomeno fa che incontri Gesù, che ti incontri. Ed è andata avanti per mesi, è stata una cosa molto difficile, anche perché lui era alla ricerca, ma ancora non sapeva bene chi o cosa stesse cercando. E quindi poi dopo siamo qua, e quindi...
Diciamo che
sì,
ha iniziato probabilmente a capire, a vedere anche la tua di vita, quello che tu avevi da dare. E quindi se è qua è perché anche lui ha fatto la sua scelta,
esatto,
prima per Dio,
assolutamente,
e poi di coppia, insomma.
Sì,
bene,
assolutamente.
Quindi chiediamo anche a te, diciamo, oggi Michelle com'è e in una parola chi è Gesù per te?
Allora, questo è stato un breve riassunto di ciò che Gesù ha fatto per la mia vita. Lui è tutto e io non potrei più immaginare la mia vita senza. Se mi guardo indietro posso vedere con chiarezza ogni volta che lui ha messo la sua mano, ma posso vederla anche in quello che è successo in questi ultimi 2 mesi e non mi lascia mai da sola. Poi io sono un po', a volte sono un po' tragica, ma penso che tutte le donne siano un po' così e quindi mi lascio un po' andare, ma grazie a Dio Marco è... come diceva Antonella, mi rimette in carreggiata. Ed è bello perché quando io non vedo, poi lui mi ricorda e mi dice ricordati che Dio è così, è così, è così. E quindi io mi lascio completamente andare nelle mani di Dio e lui mi aiuta in continuazione, mi sostiene, mi dà la forza. Anche quello che abbiamo appena vissuto, che è attualmente inusuale, per chi non lo sapesse, chiesa, noi ci siamo sposati il 13 settembre, ma per una serie di eventi siamo andati a vivere insieme solo domenica, quindi oggi è una settimana che viviamo insieme. Perché ce ne sono successe di ogni colore, la caldaia che perdevamo un ossido di carbonio, cioè per dirne una, tantissime. Però veramente se non avessimo avuto Dio... già un pochettino ogni tanto si bisticcia, penso che ogni tanto può succedere, però non ci saremmo, nel senso che Dio ti aiuta. Quello che amo di Gesù è che ti spinge a essere una persona migliore ogni volta. Io credo che Dio si faccia una grassissima risata guardandomi vivere ogni tanto, però poi quando mi ricorda, mi dice, hai visto che ce l'hai fatta? Hai visto che ce l'abbiamo fatta? Hai visto oggi dove sei e quello che abbiamo fatto insieme? E quindi fra un anno ci guarderemo indietro e diremo, hai visto che ce l'abbiamo fatta? Che noi volevamo stare tanto insieme e ogni cosa era contro di noi per farci stare insieme. Però adesso è già un anno che ce lo diremo, no? Quindi mi sono scritta questo. Ad oggi Gesù è il mio pilastro, la mia roccia forte e sicura, è amore puro, luce nell'ombra e punto di riferimento, è scoperta ogni giorno dell'amore verso gli altri, è pazienza e insegnamento, insomma è tutta la mia vita.
Grazie Michelle, grazie.
Grazie, grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.